Allora ragazzi, siete pronti?
Pronti? Ma per cosa?
Ma per la lezione, no?
Oh no, siamo a scuola!
Com'è successo? Ma hai portato i libri?
Ma quali libri? Qua servono i dischi e basta.
Are you ready, Rock?
Ma no, are you ready, Rock?
Are you ready, Rock? Rock,
rock. Tutti presenti?
Ma oggi che giorno è?
È lunedì.
Giusto.
Ci
Ma
siamo.
Che domande fate? Ovvio
Io
che lunedì.
So,
è lunedì. No, il numero.
Ci stiamo guardando
19.
Nelle...
Oh.
Ci guardiamo lunedì per forza. Quando è che tre come noi si guardano?
Quando?
Quattro con quello che non parla, che è maestro
elettrospirituale. Va bene, buongiorno a tutti.
Oh. Buongiorno prof.
Oggi è la giornata dello special.
Oh, bella lì. Infatti siamo venuti entrambi. Siamo qua tutti e due apposta perché noi lo special ci piace.
Mi sembra un po' troppo contento questo professore
sì,
oggi. È sorridente.
Sì,
chissà
oggi...
su chi sarà lo special.
Parliamo del re, del king of rock and roll.
Ah, io lo conosco, Bruce Springsteen.
No, quello prima.
Ah, io lo conosco, Tony Renis.
Prima.
Ricky Gianco.
No, prima.
Albano?
No, Albano non è mai stato.
Albano. Neanche Baronetto.
Vabbè, dai, dilla giusta, su.
Va bene, secondo me è quell'uomo che all'anagrafe faceva Elvis di nome.
Esatto.
E
di cognome non faceva The Pelvis.
Ma il secondo nome qual era? Elvis
Giovanni.
No.
Maria.
No.
Elvis Maria Presley.
Elvis Aaron con due A. Aaron Presley.
Ah, no, era così, era Aaron. No, era...
Ma lo sapevate che aveva un gemello che è nato morto quando è nato lui?
Sì, questo no, ce l'aveva
io
già
lo
detto,
sapevo.
Sì,
eri
già
tu
detto.
In puntata, ragazzo mio. Infatti io non c'ero perché l'ho ascoltato e l'ho rimosso.
Dov'eri? In ferie?
Ero sicuramente a fare qualche laboratorio in giro per l'Italia.
A Memphis.
E come si chiamava il fratello? Jesse?
Presley. No. Presley, sicuro Presley.
No, aveva due nomi. Jesse Garon.
Garon?
Aaron e Garon. Senti Garon. Come suona.
Ma uno può chiamare due figli Aaron e Garon.
In effetti.
Piaceva così. Lui è nato nel 1935.
Ah, ecco, scritto di Chiamo nel vento.
Esatto, è la stessa cosa.
Non la sapevo.
Va bene,
non
me l'hai
mai detto che ho
Elvis di Bellusco.
Allora.
Basta, però.
No. Allora, nasce nel 1935 da due ragazzini, perché il padre aveva 18 anni e la madre 17.
No,
sì.
Giovanissimi,
poverissimi.
Ma a quell'epoca andava di moda così?
La fuitina?
Se mi interrompete continuamente vi mando dietro la lavagna tutte e
abbiamo
due.
Dobbiamo calmarci. Va
bene.
Non abbiamo tempo per far ascoltare tutti i pezzi che abbiamo scelto. Allora, nasce in una casetta di legno costruita dal papà. Non avevano una lira, erano poverissimi, si facevano prestare i soldi dai parenti. Non sapevano come fare, tutto questo succedeva a Tupilu.
No, Tupilu no, però.
Come si chiamava?
Tupilu.
Tupilu.
La.
Ah, quella di un noto comico che faceva più.
Basta.
Tupilu per tutti.
No, per favore. Allora, a 150 km da Memphis. Tant'è vero che a un certo punto la famiglia, per cercare di trovare dei lavori, o del lavoro perché non ne avevano, si trasferisce a Memphis, dove avevano anche un po' di parenti. Elvis cresce a Memphis. Fa dei lavoretti anche durante la scuola, però riesce a fare il liceo, lo finisce e contemporaneamente comincia a fare dei lavori vari fin quando diventa camionista.
Ho una domanda.
Prego.
Dopo lui e il gemello, purtroppo,
sì,
hanno avuto altri figli
no,
i suoi genitori, quindi è rimasto solo lui, figlio
era,
unico.
Era l'idolo della madre. Lei era un po' ossessiva con il figlio, gli era rimasto uno dei due, gli era rimasto, per cui ti puoi immaginare quanto lo coccolasse. Allora lui fa il camionista, però comincia un po' a canticchiare, è molto bravo anche con i compagni di scuola, fa dei piccoli concerti. Quando un giorno passa davanti a questa casa discografica che si chiama Sun Records di Sam Phillips,
l'abbiamo nominata, quelle 200-300 volte in questa,
esatto,
puntata.
Ma quella è fondamentale. È lì che, dove cantano solo neri che fanno blues, lui dice: voglio fare un regalo alla mia mamma, voglio incidere un disco. All'epoca c'erano i 78 giri, quelli grossi, presente, quelli che si rompevano, che se li buttavi
perché
per
esatto
terra,
quelli che Willy il Coyote rompe in testa,
esatto,
a quegli altri,
bravo,
che vanno in mille pezzi.
Fa una canzone per la mamma, ma non succede niente. Però la segretaria di questo Sam Phillips si segna il nome perché a lei non dispiace la voce di Elvis. Se dopo un po' di tempo
a lui, quindi lo registra e lo dà alla mamma,
alla
ma
mamma,
così
basta,
per amici,
sì,
una copia fa.
Aveva un po' di soldi che aveva fatto il camionista, ha comprato una copia per il compleanno e gliela regala.
È carino, dai, che cosa aveva cantato non si sa.
Sì, ma non te lo dico perché è un segreto della mamma, non si può
giusto,
dire.
Ah, giusto, allora
sì. Allora, ma sto scherzando, dai. Comunque, dopo qualche mese viene richiamato da St. Phillips, dice: beh, facciamo dei provini. Fanno dei provini e incide un paio di pezzi, un 45 giri naturalmente, che viene scoperto da un DJ locale di Memphis, quindi musica del sud, che lo manda in onda. Il pezzo era That's Alright Mama. Ah!
That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do.
Beh, è tutto bene, mamma, sì.
Questa era la canzone in regalo?
Questa, no, questa è la prima canzone che ha fatto dopo, ufficialmente dopo per la Sanremo.
Questo
no,
è il 45 giri, si capisce che è il 45 giri perché se lo rompi in testa qualcuno non si fa in mille pezzi,
non si rompe. Vabbè, comunque io volevo fare un breve riassunto della storia artistica e discografica
di Aaron,
del re del rock and roll, che secondo me è una specie di film diviso in quattro tempi invece che due. O invece che uno, perché adesso ormai il secondo tempo non c'è quasi più. Allora, il primo periodo è quello dalle braccia di sua mamma a quelle di St. Phillips, alla Sun Record, come abbiamo detto, dal 1935 al 1954. Dal primo periodo.
Quindi quando lui ha 19 anni.
Quando lui ha 19 anni, 18, comincia, 18. La prima volta che aveva, che entra alla Sun Record, ne aveva 18, 19 fanno i dischi. Allora, il secondo periodo alla RCA va dal periodo che entra la RCA al momento in cui torna dal servizio militare, quindi dal 55 al 60. Il terzo periodo è il secondo periodo alla RCA e poi fino ai concerti dal vivo a Memphis e a Las Vegas, quindi dal 1961 al 1969, poi ripetete. Dal ritorno definitivo on stage, quindi torna sul palco, quindi dal 70 al 77. Nei primi due periodi Elvis è stato sicuramente, e qui non c'è dubbio, il più grande di tutti, non ce n'erano. Nel secondo periodo appunto è stato uno dei più grandi, nel terzo è stato grande a momenti, e nel quarto è stato l'ombra di se stesso, questo secondo
è stato grande però fisicamente, nell'ultimo è stato grande come girovita,
mi
sì, quello, anche
quello mi sembra onesto però come commento, da uno super appassionato comunque, esatto. È un commento esatto. Lucido e imparziale.
La frase famosa che l'abbiamo già detta altre volte, quella detta da St. Phillips, che disse: se riuscissi a trovare un bianco che canta come un nero avrei svoltata, e infatti lo trova, capisce che è lui
e infatti è svoltato.
Ma soprattutto lui più che altro ha un modo di comportarsi sul palco da subito che nessuno aveva mai fatto prima. Vi leggo cosa dice questo critico musicale dell'epoca, Carlton Brown, che dice: l'irregolare accento sulle sillabe dà alle canzoni una contrazione che il cantante rende visibile con le gambe aperte. In un movimento divaricante muove i piedi. come un cowboy che cavalca un cavallo selvaggio e che salta scuotendosi e rotolandosi. In effetti lui non sta mai fermo sul palco, questa cosa non l'aveva mai vista nessuno sul palco,
perché prima i crooner erano tutti belli puliti, tutti, ordinati,
ma tutti erano sereni. Ma anche i neri non è che si muovessero
con lo smoking.
Il primo muove a fare il casino, tant'è vero che qualche tempo dopo gli danno l'appellativo Elvis the Pelvis,
esatto,
che vuol dire
Elvis il pelvico, non so come si
chiama. Cioè, esatto, il bacino, Elvis il bacino. E questo gli attira, diciamo, le proteste, il biasimo dei cosiddetti ben pensanti, e l'accusa più frequente che gli viene mossa è quella di essere uno scemo, una scenità.
Ma lui sta roba come l'aveva inventata? Siccome non lo faceva nessuno, come gli è venuta? Non
così.
Si sa.
Però sai che era una domanda quello
lui non l'ha mai dichiarato, non ha mai detto. Ma a me il pelvis mi è venuto perché c'avevo, che
beh,
ne so,
aveva visto qualche film di Jerry Lewis, il comico, che si muoveva un po' in maniera strana, un po' l'ha preso da lui, però
pensa
è tutta di sua invenzione. Naturalmente i genitori dei ragazzi che ascoltano Elvis sono molto preoccupati, i sacerdoti, non ti sto a dire, i psicanalisti, tutti, ne parlano tutti.
I psicanalisti?
Sì, tutti.
I psicanalisti andavano via come il pane.
Gli uomini politici si chiedono da dove nascono le ragioni di questo enorme successo, di questo volgare giovanotto del sud, e così lo trattavano, ma ormai, diciamo la verità, il sasso è stato lanciato e la più grande rivoluzione musicale, state attenti, non guardate fuori dalla finestra.
È pieno di gente che ci saluta.
E vabbè, basta adesso. Oh. Insomma, è un cammino irreversibile. Elvis è lanciatissimo. Tant'è vero.
È un vero artista pop, perché da questo punto di vista non è ideologicamente riconosciuto
all'inizio,
come una figata.
All'inizio,
no,
all'inizio è molto rock invece. Il rock non esisteva.
No, pop nel senso di popolare, perché
sì, popolare,
cioè, non elitario.
Una citazione.
Gioca sulle parole, prego.
Ho una citazione a riguardo. Qualcuno ha detto: Bob Dylan ci ha liberato la mente come Elvis ci ha liberato il corpo.
Ecco, vedi, ma guarda che non era una purga Elvis Presley che liberava il corpo. Cioè,
no,
era,
dai.
Brutta, cioè, detta, allora, bello il concetto, Chioma, sì. Si poteva dire in modo meno...
L'hanno detto così, io so che l'hanno detto così.
Chi l'ha detto?
Non mi ricordo, i giornalisti.
Va bene, allora Sam Phillips viene contattato dal colonnello Parker che ha conosciuto Elvis durante la trasmissione televisiva, si è innamorato di lui, lui è un trafficone, uno che conosce tutti anche alle grandi case discografiche, quelle importanti come la RCA, va lì e dice: la RCA vuole comprarsi Elvis. Ci sono altre offerte dalle varie case discografiche, la Mercury, la Columbia, $10,000, $15,000, $25,000. La RCA ne offre 40,000, che non erano poche.
All'epoca era una bella botta.
35,000 vanno a St. Phillips e 5,000 vanno ad Elvis. E
perché come sempre,
comprano tutto, anche tutto il repertorio,
i mercanti d'arte,
tutto quello che aveva inciso,
comprano anche quello che lui precedentemente aveva,
certo,
registrato.
Diventa tutto catalogo della RCA. E il primo pezzo che incide per la RCA è Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, they'll never look back. And think you're so, I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely when they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely.
and be so lonely they could die.